Cristo. La volta precedente abbiamo visto, nella domenica scorsa, quello che abbiamo definito essere il segreto della consacrazione. Abbiamo detto che più un'anima fa entrare Maria nella casa del proprio cuore, e questo lo possiamo fare, se ricordate, se ne imitiamo le virtù. Virtù che lei ci dona in abbondanza, in maniera particolare l'umiltà, la fede, che poi ovviamente genera tante sfaccettature della carità, la preghiera. Ecco, se noi accogliamo queste virtù e tante altre che a queste sono connesse, ecco che veramente noi facciamo entrare Maria nella casa del nostro cuore. Ma quando lei sarà entrata nella casa del nostro cuore, dicevamo, lo Spirito Santo, vedendo in noi la presenza di Maria sua sposa, scenderà in abbondanza su di noi, incontrerà Maria in noi, e dall'incontro tra Maria e lo Spirito Santo in noi si ripeterà il grande miracolo. E il grande miracolo dell'incontro tra Maria e lo Spirito Santo è niente meno che Gesù, perché Gesù è stato concepito in Maria per opera dello Spirito Santo. Quindi sostanzialmente, dicevamo, io ripeto, il segreto della consacrazione non è Maria, ma è Gesù, perché il compito di Maria è quello di generare Cristo nelle nostre anime. Lei lo ha generato storicamente, fisicamente, 2000 anni fa, ma quando la croce ha sentito "ecco tuo figlio", ha capito che la sua missione sarebbe stata quella di generare Cristo nelle anime di ciascun battezzato, di ciascuno dei suoi figli che il Signore in quel momento le affidava fino alla fine del mondo. E come può, ripetiamo, Gesù nascere in noi? Nella stessa maniera in cui è nato 2000 anni fa, in Maria, per opera dello Spirito Santo. Allora è nato fisicamente, in noi nascerà spiritualmente, ovviamente moralmente, al punto, dicevamo, che arriveremo a dire, se veramente vivremo la nostra consacrazione, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, secondo la nota frase di San Paolo ai Galati, che poi è la vocazione in fondo di ogni cristiano. La realizzazione della vocazione battesimale è proprio quella lì. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Allora, se è vero come è vero che Maria ti porta a Gesù, meglio ancora, Maria ti porta a Gesù nel cuore e nella vita, allora a maggior ragione è ovvio che Maria ti innamorerà delle varie forme di presenza che Gesù ha in mezzo a noi. Perché anche se noi lo sappiamo, non lo sappiamo, o lo meditiamo, non lo meditiamo, pensate che noi abbiamo 5 modi diversi ogni giorno in cui possiamo incontrare il Signore. 5 modi diversi. Primo modo, il settenario sacramentale. Nei sacramenti la forma più alta di incontro con Cristo, perché nei sacramenti, attraverso i sacramenti, noi riceviamo la stessa vita di Cristo. Secondo, la parola di Dio, perché quando la parola durante la liturgia viene proclamata solennemente, ricordiamoci che è Gesù che ci sta parlando. Noi facciamo un gravissimo errore, purtroppo, che è quello sempre di ascoltare, meglio sentire, ma non ascoltare. Tant'è vero che molte volte, quando siamo usciti di chiesa, neanche ci ricordiamo il Vangelo appena sentito. Perché? Perché abbiamo sentito, ma non abbiamo ascoltato. E invece Gesù ci sta parlando, è parola viva. Certo che i testi li abbiamo sentiti un'infinità di volte, però attenzione, perché se è vero che i testi sono sempre quelli, è vero che la nostra vita cambia però. E quindi una cosa che ti era sfuggita per tutta la vita, magari domani, postdomani, può diventare più buona, puoi capire qualcosa che non avevi mai capito prima e che effettivamente, ecco, può servire per la tua vita. Terzo modo, l'incontro con Cristo, la carità fraterna. Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. E siccome noi incontriamo i fratelli ogni giorno, è chiaro che ogni giorno incontriamo il Signore. Neanche nel fratello meno simpatico c'è il Signore anche lì. Quarto sistema di incontro con Cristo è la preghiera, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E quindi quando preghiamo insieme, Gesù è in mezzo a noi. E quinto sistema è il sacerdote celebrante. Perché quando il sacerdote battezza, consacra, assolve, eccetera, eccetera, in realtà non è il sacerdote che fa questo, ma è Gesù attraverso il ministero sacerdotale che battezza, consacra, assolve e così via. Dunque, se noi viviamo veramente una, diciamo così, una profonda devozione mariana, viviamo veramente la nostra consacrazione alla Madonna, allora possiamo essere certi che la Madonna ci innamorerà sempre di più dei sacramenti, ci innamorerà sempre di più della parola di Dio, ci innamorerà sempre di più della preghiera, ci darà una sensibilità sempre maggiore per la carità e ci darà un rispetto sempre più profondo per il ministero ordinato, per il ministero sacerdotale. Però di tutte queste forme di incontro con Cristo, la più importante, la più grande e la più efficace è senz'altro quella attraverso i sacramenti. ma attraverso i sacramenti, nei sacramenti ce n'è uno che supera tutti gli altri, ed è il sacramento dell'Eucaristia. Perché supera tutti gli altri l'Eucaristia? Perché se è vero che tutti i sacramenti ti comunicano la grazia santificante, l'Eucaristia non ti comunica solo la grazia santificante, ma ti comunica la grazia e l'autore stesso della grazia. Perché nell'Eucaristia Gesù è presente veramente, realmente, sostanzialmente, in corpo, sangue, anima, divinità. Nell'Eucaristia c'è lo stesso Cristo, nostra Pasqua, tutto intero. Quindi a maggior ragione nell'Eucaristia abbiamo veramente tutto, ed è l'incontro proprio personale che io faccio con il Signore. Ma è proprio vero che Gesù è presente veramente, realmente, sostanzialmente in corpo, sangue, anima, divinità nell'Eucaristia? O è un'invenzione dei preti questa qua? Allora guardate, se non ci bastano le parole di Gesù, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, se non ci bastano 2000 anni di magistero della Chiesa, dove questa verità della presenza reale è sempre stata ribadita, permettetemi di aggiungere un piccolo segno che è capitato nella chiesetta di San Martino, nella chiesetta qui sotto, dove sono iniziate le apparizioni. Dentro quella chiesetta, che è una chiesetta del X secolo, quindi a 1100 anni, quella chiesetta lì, dentro quella chiesetta c'è una statua della Madonna, che è quella che gli è stata data nel Santino, che è dietro la preghiera di consacrazione. Ecco, quella statua, quindi, con la bambino Gesù in braccio. Ecco, quindi non è questa, questa è come Renato la vedeva fuori dalla chiesetta, mentre quella di chiesetta è la prima che è apparsa davanti a lui, che si animava davanti a lui. Ecco, voi dovete pensare che dal 25 marzo 85, quando sono iniziate le apparizioni della chiesetta, fino al 1 dicembre 85, Renato, durante le apparizioni della Madonna, vedeva la Madonna che diventava viva, gli sorrideva, gli parlava, eccetera, ma il bambino Gesù che lei porta in braccio stava statua. Anche durante l'apparizione stava inanimato di legno. Certo, Renato si chiedeva come mai questo capitava, ma la cosa che più lui, diciamo così, seguiva col suo pensiero era un desiderio che piano piano è nato nel cuore. Un desiderio di poter avere in quella chiesetta, che lo ricordo è di proprietà privata, perché appartiene ancora oggi a una discendente di un'antica famiglia di Schio, che ha come proprietà privata, non è una parrocchia, non è aperta quindi al culto pubblico, e non c'è neanche il tabernacolo, perché non c'era motivo di tenere l'Eucaristia, non essendoci il culto pubblico. E Renato, durante questi primi mesi delle apparizioni, cominciò a sentire dentro di sé il desiderio di avere appunto il tabernacolo, l'Eucaristia dentro la chiesetta. Il 9 novembre dell'85 la Madonna gli appare e gli dice: il tuo desiderio è giusto, l'Eucaristia, l'adorazione, il tabernacolo che non c'è, si realizzeranno presto. Ed è molto interessante questa frase, perché? Perché in realtà Renato aveva questo desiderio dentro il cuore, ma non l'aveva mica manifestato a nessuno, l'aveva dentro il cuore qui. La Madonna appare e dice: tu desideri, giusto? Vedete come la Madonna legge i nostri cuori, legge i nostri pensieri, legge i nostri desideri, se sono giusti. Infatti dice: il tuo desiderio è giusto. L'Eucaristia, l'adorazione, il tabernacolo che non c'è, si realizzeranno presto, gli dice. Forte di queste parole, Renato andò subito dal vescovo di Vicenza di allora, che era Monsignor Onisto dell'85, per chiedere la possibilità di avere il Santissimo Sacramento nella chiesetta. E il vescovo concesse questa presenza della Santissima Eucaristia nominando un sacerdote, il parroco di Sant'Orso di allora, che faceva un po' da assistente, un po' da custode, diciamo, di tutta questa realtà. Il tabernacolo, l'Eucaristia, entrò nella chiesetta il 1 dicembre 1985. Il 2 dicembre la Madonna appare durante la preghiera e da quel giorno Renato vede anche il bambino vivo. Non più soltanto la statua della Madonna che si anima e gli parla, ma anche il bambinello era diventato vivo. Con la presenza dell'Eucaristia anche Gesù prende vita. Passano 3 anni. A Vicenza cambiò vescovo, Monsignor Onisto si ritirò in pensione, arrivò Monsignor Pietro Nonis, il quale, come forse anche voi sapete, per i primi 7-8 anni del suo episcopato ebbe una posizione durissima nei nostri confronti, e uno dei primi atti che fece fu anche quello di togliere il Santissimo Sacramento della chiesetta. Dal momento in cui l'Eucaristia non ci fu più nella chiesetta, di nuovo Renato, durante le apparizioni, vedeva la Madonna viva e il bambinello un'altra volta statua, inanimato. Quindi con la presenza eucaristica, sì, vita del bambino, senza il bambino resta statua. Passa un altro po' di tempo. Una sera Renato entra nella chiesetta a pregare. La chiesetta di San Martino tiene dentro, diciamo così, un po' assiepate 80 persone, non di più, perché è molto piccola. E qui, diciamo, c'è la navata, l'altare è il centro, e la statua della Madonna si trova dalla parte di là dell'altare. e Renato si metteva sempre in ginocchio in primo banco. E quella sera, durante la preghiera, la Madonna appare e i presenti collaboratori che avevano intorno vedono che Renato, durante l'apparizione, continuava a girare la testa a guardare l'altare. Era molto raro che lui si muovesse fisicamente durante l'estasi, perché durante l'estasi era completamente immobile, faceva neanche un ciclo. Poi la sera si girava, guardava con la testa a cercare come qualcosa. Terminata l'apparizione, subito i collaboratori sono andati lì, ma Renato, non è successo, ma come mai ti muovevi, eccetera, eccetera. E Renato, anche un po' emozionato, dice: ho visto stasera due cose, dice, che non riesco a spiegarmi. La prima, dice, ho visto il bambino in braccio della madre, tipo, e dunque santissimo, non c'era più, però il bambino quella sera era vivo. Seconda cosa, la Madonna, invece di guardarmi negli occhi come faceva di solito, parlava all'altare. E allora, vedendo che la Madonna guardava l'altare e mi piaceva di capire cosa guardava la Madonna. Un sacerdote che era lì vicino, che avesse tutto il discorso, dice: guarda, forse posso spiegarti io il mistero. Poco prima che tu entrassi, io ho depositato dietro le candele dell'altare un'ostia consacrata, una particola consacrata. Quel sacerdote, come i ministri della comunione, sapete, vanno a portare la comunione agli ammalati in giro, hanno una teca dorata con dentro delle ostie consacrate. Quel prete quella sera ne aveva una che non era stata consumata, se l'aveva nella tasca della giacca. Lui è arrivato e dice: sì, posto migliore del Santissimo non sarebbe la tasca della giacca, sarebbe l'altare. Però siccome il Santissimo è meglio non metterlo lì in evidenza tanto, perché poi la gente magari chiacchiera in giro e non c'era la proibizione di tenere il Santissimo, io lo metto lì dietro le candele senza dar tanto nell'occhio a nessuno e morta là. Ma invece la Madonna ha svelato tutto, perché il bambino appunto era vivo, il Santissimo c'era. La Madonna guardava verso l'altare, perché guardava verso il Santissimo Sacramento. E questo piccolo segno che io vi ho raccontato può essere anche considerato piccolo come segno, ma contiene tre verità che sono fondamentali per la vita di un cristiano e tanto più di un consacrato al cuore immacolato di Maria. Tre verità importantissime che dovremmo sempre portare con noi. Prima verità, una conferma in realtà, la conferma della verità sempre proclamata dalla Chiesa della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Bambino è vivo se c'è il Santissimo, se no no. Quindi verità assodata e confermata. Seconda verità, la Madonna guarda verso il Santissimo, guarda verso l'altare dove c'è l'Eucaristia e insegna a noi a fare altrettanto. La Madonna non ci chiede per sé, ricordiamocelo sempre, l'ho detto anche l'altra volta, la Madonna sì ci chiede di consacrarci, ma per portarci a Gesù e dire: ecco là, guarda là, è Lui il Salvatore, presente nel tabernacolo. Terza verità, senza l'Eucaristia rischiamo di essere delle belle statuine anche noi. Possiamo avere vita fisica, vita biologica, possiamo arrivare a 120 anni con una sostanza fisica invidiabile, anche se adesso hanno detto che la vita comincia a portarsi anziché allungarsi ancora. Comunque potremmo arrivare anche a 120 anni con sani come pesci, ma chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue, Gesù nel Vangelo, non ha la vita eterna, che è la vera vita. Cos'è la vita eterna? Sapete cos'è la vita eterna? La vita eterna è una vita che non finisce mai. È una vita di comunione perfetta con il Signore, con Dio. E l'Eucaristia, la comunione che facciamo su questa terra, è un anticipo di quella comunione perfetta e totale. Quindi senza l'Eucaristia, senza chi non mangia la sua carne e beve il suo sangue, non ha la vita eterna, perché non la riceve più su questa terra, non potrà mai goderla poi per l'eternità. La Madonna però, nei suoi 20 anni di presenza qui, non si è limitata a farci riscoprire la verità della presenza reale, a farci riscoprire le verità che la Chiesa ha sempre insegnato sull'Eucaristia, ma ha fatto molto di più. La Madonna in questi 20 anni ci ha insegnato non solo ad amare l'Eucaristia, adorare l'Eucaristia, celebrare l'Eucaristia, ma ci ha insegnato soprattutto a diventare anime eucaristiche. Cosa vuol dire anime eucaristiche? Vuol dire anime che fanno la comunione 2 volte al giorno, cosa che la Chiesa in determinate circostanze permetterebbe anche. No, non vuol dire questo. Vuol dire anime che vivono l'Eucaristia, che la portano nella vita e la vivono, ne vivono i significati profondi dell'Eucaristia. E se noi siamo anime veramente mariane, per quello che ho detto all'inizio, non possiamo più diventare anime sinceramente eucaristiche. Anime però, ripeto, che oltre ad amare l'Eucaristia, la vivono. E che cosa vuol dire questo? Per capirlo permettetemi una piccola parentesi catechetica per la quale vi chiedo un po' di attenzione, perché da questa parentesi poi discende tutto il resto della catechesi. Ricordiamoci sempre una cosa, forse una verità che non sappiamo, forse ne sappiamo ma non la meditiamo abbastanza, non lo so. Ricordiamoci comunque una cosa. Quando noi facciamo la comunione, o in gergo si dice fare la comunione, cioè ricevere l'Eucaristia, quando noi facciamo la comunione, ricordiamoci una cosa importante. Avviene dentro di noi l'esatto contrario di ciò che avviene quando assumiamo e mangiamo i cibi di ogni giorno. Quando io mangio la pasta, la minestra, la verdura, tutto quello che mangiamo di solito, che cosa succede dentro di me? Succede che il mio corpo prende da ciò che io metto dentro, ciò che serve, e lo fa diventare carne della mia carne e sangue del mio sangue. Perché se no non si vive, è un discorso biologico, no? Normalissimo. Ma quando io ricevo la comunione, quando io ricevo il corpo e il sangue di Cristo, non è il mio corpo che fa diventare Gesù carne della mia carne e sangue del mio sangue, ma è Gesù che dentro di me fa diventare me carne della sua carne, sangue del suo sangue. È così. E chi è che ce lo dimostra questo? Il grande Sant'Agostino. E vi dico subito perché. Sant'Agostino diceva: può la creatura assimilare a sé il creatore? Voi capite bene, non è possibile, la creatura è troppo piccola rispetto al creatore. Semmai, dice Agostino, è il creatore che assimila a sé la creatura. E siccome nell'Eucaristia Gesù è presente veramente, realmente, sostanzialmente in corpo, sangue, anima e divinità, ma è Gesù Cristo vero uomo e vero Dio, perché Gesù Cristo è vero uomo, vero Dio, è chiaro che quando io lo ricevo è Lui che assimila me a sé e mi fa diventare sempre più concorporeo e consanguineo con Lui. È una verità grande questa, che dobbiamo però meditare, che dobbiamo cominciare a vivere. Cominciare a vivere da quando? Già nel momento in cui facciamo la comunione. Perché scusate se lo dico, non è polemica, è forse un dolore che esprimo. Io ho l'impressione, quello che vedo al giorno d'oggi, che tante persone fanno la comunione con tanta superficialità. Vanno a ricevere il Santissimo, tornano al posto, si siedono e cominciano a guardare in giro. Chi guarda le vetrate, chi guarda gli altri che fanno la comunione, chi comincia addirittura a parlare con quello di fianco. Ma ci rendiamo conto di chi abbiamo ricevuto? Ci rendiamo conto di chi abbiamo dentro di noi in quel momento lì. Abbiamo le specie eucaristiche, Gesù e Eucaristia, che pensate le specie eucaristiche durano dentro di noi circa 10 minuti. E sono 10 minuti così preziosi che noi non dovremmo permetterci neanche una distrazione in quel momento. Perché Gesù dentro di noi è il momento, sei a contatto fisico, possiamo dirlo con Gesù, solo è il momento, quei 10 minuti, è il momento in cui tu puoi dirgli tutto e lui può dire tutto a te. Non è che senti parole, per carità, ma senti quei moti dell'animo, quei moti dello spirito, che ti aiutano ad affrontare i tuoi problemi quotidiani, le tue sofferenze, la tua giornata, la tua settimana. È un momento preziosissimo quello lì. Bisogna crederci però. E anche se tu sei arido, perché può capitare che sei in momenti anche di aridità, però lui dentro di te sei lo stesso. E opera ugualmente anche se tu non senti nulla. Devi, ripeto, credere. E proprio perché le specie eucaristiche durano almeno 10 minuti, cerchiamo di non essere come la stragrande maggioranza della gente, che il prete non fa in tempo cominciare ad alzare la mano per dare la benedizione finale della messa, che tre quarti di messa la decisa sulla fuori. E il cuore talmente forte che per fortuna che le porte siano elastiche, perché sono buttate sulle porte, il muro, tutto quanto, sono idee che si adeguano dentro di chiesa. Fermi lì, facciamo il ringraziamento una volta finita la messa, e ricordatevi che il canto finale fa parte della messa. Non è che il canto finale sia l'orchestra che conduce fuori, no? Il canto finale fa parte della messa quando c'è il canto finale. Bisognerebbe stare lì finché il canto finale è finito. Non solo, ma bisognerebbe stare lì anche a fare questo dovuto ringraziamento del dono più grande che Dio ha fatto a me, che è se stesso, nel suo corpo, nel suo sangue, Gesù Cristo in persona. Ci sono comportamenti che dovremmo cominciare a imparare o a reimparare, sapete, perché io mi rendo conto a fine della messa la chiesa diventa un mercato ed è impossibile quasi fare meditazione. Quindi chi dovrebbe parlare non lo fa più purtroppo, ecco. Però noi dovremmo, se veramente crediamo a certe cose, dovremmo cominciare a ridare l'esempio, stare lì a fare anche un attimo di ringraziamento, non aver fretta a chiacchierare, anche perché la chiesa è casa di preghiera, non è casa di chiacchiera. Se c'è da chiacchierare, se vuoi andare fuori a chiacchierare, e se piove basta verso l'ombrella, se fa lo stesso compagnia chissà cosa. La chiesa lasciamo che sia casa di preghiera, almeno diamo esempio noi di questo. Allora torniamo a noi. Come abbiamo capito, Gesù, quando noi lo riceviamo, in realtà ci riceve lui, è lui che ci assimila a sé. È ovvio che in questa, diciamo così, assimilazione, noi cominceremo a sentire dentro di noi crescere gli stessi sentimenti che sono stati di Gesù. Perché è ovvio che in un processo mariano ed eucaristico, proprio per questa assimilazione con lui, lui mi comunica i suoi stessi sentimenti. E i sentimenti di Gesù sono stati, sono e per sempre saranno due: fare tutto per la gloria di Dio, fare tutto per la salvezza delle anime. Dunque, ripeto, in un cammino sinceramente mariano ed eucaristico, io sentirò dentro di me crescere il desiderio di fare tutto e di offrire la mia vita per la gloria di Dio e la salvezza delle anime e tante altre cose che Dio. Voi direte, ma in che modo posso fare questo, questa offerta? Guardate, non dobbiamo fare niente di nuovo. Dobbiamo fare nuove tutte le cose, che è diverso. Non inventarci altre cose, ma le cose che facciamo di farle diventare nuove. In che senso? Nel senso di imparare ad offrire ogni cosa della nostra giornata come atto d'amore. C'è una preghiera, c'era una preghiera. Adesso qualcuno la conosce, qualcuno non l'ha mai sentita nominare, qualcuno la recita ancora, la grande maggioranza non la ricorda più o non l'ha mai sentita. È una preghiera che diceva, che dice, cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, ti offro le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, eccetera, eccetera. Questa preghiera ci dice cosa vuol dire essere anime eucaristiche. Allora, cosa devo fare io? Devo offrire ogni giorno le preghiere, perché un cristiano che non prega non è cristiano. Devo offrire ogni giorno le azioni, il lavoro che faccio ogni giorno, i miei doveri. Devo offrire ogni giorno le mie gioie, magari pochette. Devo offrire le mie sofferenze, magari qualcuna di più. Tutto devo offrire in unione al sacrificio eucaristico. Cos'è il sacrificio eucaristico? È uno dei nomi con cui viene chiamata la messa. Meglio ancora, il momento in cui avviene la consacrazione eucaristica. Perché qui dobbiamo ricordare anche un'altra cosa molto importante, che quando sull'altare il sacerdote consacra il pane e il vino, che diventa corpo e sangue di Cristo, ricordiamoci che lì non c'è soltanto la semplice trasformazione del pane e del vino in corpo e sangue del Signore, ma il sacrificio della croce viene reso presente sull'altare, realmente presente sull'altare. Ecco perché sacrificio eucaristico. Cioè la messa non è un ricordo dell'ultima cena, non è ricordare un po' quello che ha fatto Gesù 2000 anni fa, no, è molto di più la messa. Nel momento in cui il sacerdote consacra, quel sacrificio che Gesù ha operato nel Venerdì Santo mi viene davanti attraverso il pane e il vino consacrato. Mi viene davanti, cioè 2000 anni di storia spariscono. Il Calvario diventa contemporaneo a me, è il vento contemporaneo del Calvario. Perché Gesù ha inventato questa cosa? Ha inventato questa cosa per un motivo molto semplice. Prima di tutto perché era giusto che tutti, non solo quelli che erano là quel giorno sotto la croce 2000 anni fa, ma tutte le generazioni fino alla fine potessero essere contemporanei e beneficiare del suo sacrificio. Seconda cosa, lo fa perché? Perché il suo sacrificio reso presente è lì per, il Signore lo fa, per raccogliere tutti i nostri sacrifici, tutte le nostre preghiere, il nostro lavoro, le nostre gioie, le nostre sofferenze e unirle al suo sacrificio, perché soltanto in questo modo le cose che noi offriamo sono gradite a Dio Padre, altrimenti non arriveremo mai al Padre noi. L'unico mediatore tra Dio e gli uomini è lui, l'uomo Cristo Gesù. Ecco perché la Chiesa, dopo la preghiera eucaristica, dice per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente. E alza il prete, il pane e il vino consacrato, no, alza l'Eucaristia per dire, ecco Padre, ti offriamo per mezzo di Cristo, con Cristo e in Cristo, il sacrificio del Figlio tuo, a cui si unisce il sacrificio di tutta la Chiesa, di ciascuno di noi. E noi, ripeto, abbiamo una grande materia di sacrificio davanti, perché abbiamo le preghiere, le azioni, le gioie, le sofferenze di ogni giorno, che in questo modo vengono valorizzate in pieno per la salvezza del mondo. Anche noi possiamo, in unione a Lui, contribuire alla salvezza delle anime e dare gloria al Padre. E questo è la prima dimensione dell'anima eucaristica. La seconda discende dalla prima, c'è un altro significato. se io ricevo Gesù e vengo assimilato a lui. Ciascuno di voi riceve Gesù e viene assimilato a lui. Che cosa succede tra di noi? Se ciascuno di noi riceve Gesù e viene assimilato a lui, Gesù è uno solo, no? Tra noi allora cosa succede? Succede che ci assimiliamo tra di noi, che diventiamo sempre più simili tra di noi, non a livello fisico, ovviamente, ma nel senso che diventiamo sempre più comunità, corpo. L'Eucaristia, cioè, ci fa chiesa, ci fa diventare un corpo unico, il corpo mistico di Cristo. Allora attenti, io non posso fare la comunione se poi non faccio comunione. Lo ripeto questo concetto. Non si può fare la comunione se poi non si fa comunione. Io non posso andare alla comunione finché sono in fila, vedo nell'altra fila uno che mi sta qua e dico fra me, ti presto tardi, te ne appaghi, corpo di Cristo, amen. Non si può fare la comunione in questo modo, perché questo è sacrilegio, è spergiuro addirittura. Allora, qua, tanto è vero che la Chiesa, scusatemi, la Chiesa prima di darsi la comunione ci fa fare un gesto che oggi purtroppo è diventata una commedia, data una comica oggi. Scambiate un segno di pace, ora pace a destra, pace a sinistra, pace davanti, pace di rio, che tu salta il banco dall'altra parte e il prete fa messa una lata che mi dà una mano a tutti. Una comica fa il gesto qua. Invece questo gesto è un gesto molto, molto, diciamo così, serio, perché parte da un brano del Vangelo che dice: se prima di presentare la tua offerta all'altare ti ricordi che qualcuno ce l'ha con te, lasciami la tua offerta, va a riconciliarti prima e dopo presenta la tua offerta all'altare. Allora la Chiesa dice: stai per ricevere la comunione? Bene, se sei in grazia di Dio, quindi non hai peccati gravi, se sai chi vai a ricevere, infatti il prete dice corpo di Cristo che rispondiamo amen, cioè credo, e hai rispettato il digiuno di almeno un'ora prima della comunione, che sapete c'è anche questo da rispettare prima di fare la comunione, un'ora prima non si digiuna, non si mangia, non si beve tranne l'acqua che non rompe il digiuno, oppure se uno deve prendere una medicina proprio in quell'ora lì la deve prendere e la prende tranquillamente. Una volta il digiuno era dalla mezzanotte, credo che i più anziani si ricordino bene, adesso è un'ora prima della comunione. Bene, a queste tre condizioni fai bene a ricevere la comunione, ma ricordati che una volta ricevuta la comunione, quel segno di pace che hai dato in simbolo lo devi portare nella vita dopo. Ecco perché alla fine della messa il prete dice andate in pace, che non è il commiato per dire se finito tutto per pure casa, no, è lo stesso andate di 2000 anni fa, quando Gesù salendo al cielo all'ascensione domenica prossima dice agli apostoli andate in tutto il mondo e portate il Vangelo. Allora l'andate in pace della Chiesa alla fine della messa è un andate missionario. Hai ricevuto Gesù? Portalo nel mondo. Portalo nel mondo nel segno della pace. Allora è chiaro che fare la comunione vuol dire prima di tutto cercare di sforzarci di abbattere i muri. Di abbattere i muri tra fratelli. Forse abbiamo tanti muri anche noi nella nostra vita, tra fratelli, tra questo e tra quello. Guardate, sarebbe meglio abbatterli su questa terra i muri, perché ti dà dura, dura, dura del purgatorio da abbatterli, eh? Dura, 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 costa anni, anni, anni di purgatorio, almeno quelli che sono le rivelazioni. Meglio abbatterli i muri finché siamo in tempo, almeno tentare, perché se sapete, la vado a fare, se tu si dice no, e anche una d'accordo se tu, tu fai la tua parte, se l'altro non accetta, pace bene, però tu fai la tua parte. Allora, prima di tutto, comunione col fratello. Seconda cosa, l'Eucaristia fa la Chiesa. Allora io mi devo chiedere nel fare la comunione, ma io l'insegnamento della Chiesa lo conosco, lo accetto tutto quanto, oppure come dicono tanti, ah, mi sono credente ma non praticante, il Signore sì, i preti no, come ragiono io? Allora faccio la comunione per dopo essere comunione, cioè essere dentro il corpo mistico ed essere, come dicevo nel secondo incontro, cellula viva all'interno della parrocchia e della chiesa per quanto mi è possibile. E la Madonna poi ci chiede in questi tempi un'esperienza tutta particolare di comunione fraterna, che sono i gruppi di preghiera. Fin dall'inizio delle sue apparizioni qui, la Madonna ha chiesto preparate nuovi gruppi di preghiera. E intorno a questo luogo ne sono sorti 250, 270, 80 gruppi di preghiera. Gruppi grandi, piccoli, gruppi da 50, da 20, da 30, da 10, da 5, ma non ha importanza quante persone ci sono nel gruppo, ha importanza capire perché la Madonna chiede, meglio, potremmo dire oggi in questo tempo, vi chiede, in questo momento, vi chiede i gruppi di preghiera, la partecipazione ai gruppi di preghiera. È subito detto, primo, dove si prega insieme, abbiamo detto, la preghiera più forte, dove due persone sono scritte nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora, se qui stasera abbiamo recitato il rosario in 30 persone, faccio per dire, ricordatevi che noi non abbiamo recitato 30 rosari, ma in virtù della presenza di Gesù e Maria in mezzo a noi, la preghiera è stata potenziata e noi è come avessimo detto 30 per 30 rosari, che fanno 900 rosari. Voi capite bene che 900 rosari che sono usciti dal tetto di questa chiesa questa sera hanno fatto tremare quell'inferno. E infatti chi ha esperienza di gruppi di preghiera lo sa bene, che la sera che c'è il gruppo di preghiera o comanda testa, o comanda schiena, o comanda pancia, o comanda subito lì, perché anche quello qualche volta succede, o arriva una vista improvvisa che non mi aspettavo, o una telefonata che non finisce più, eccetera, eccetera, qualcosa che mi ostacola in questa partecipazione. Oppure più banalmente, tutte le sere quando il gioco mi fa niente, stasera che c'è il gruppo pare che il cinema ti fa. Ecco, proprio stasera, sempre quella sera lì. Tale impossibile, ma la spiegazione è quella che vi ho dato l'altra volta, proprio per farlo. Siccome questa preghiera soprattutto mariana, dà fastidio a qualcuno, è chiaro che quel qualcuno cerca di fermarti. Secondo motivo per cui appunto la Madonna tiene i gruppi di preghiera, in questo momento un po' più, questo è un motivo un po' più psicologico, diciamo. Ricordatevi una cosa, io non lo dico per merito e neanche per vanto, perché non c'è niente da vantarsi, è una grazia che ho avuto bene finora. Sono 20 anni quest'anno che preparo consacrazioni e vi posso assicurare che di gente ne ho vista tanta in 20 anni che si sono preparati. Però vi dico anche per esperienza che se dopo la consacrazione non continuate con un cammino spirituale, il mondo che è da fuori, 15-20 giorni al massimo, vi ha portato via tutto quello che è stato seminato. Perché il mondo là fuori è troppo forte e da soli non ci può affrontare così la fede. Non so se i discorsi che sentite qui e le senti più opportuni li sentite anche al bar, non so se li sentite al lavoro, i discorsi qua, non so se li sentite in strada, non so se li sentite neanche in casa, perché se in casa uno crede e l'altro no, tante volte sono da terra anche in casa, se no non c'è una parola. Allora a un certo punto cosa succede? Altrimenti direi in barca e arrivederci, basta, chi me lo fa fare, dico tutti contro, meglio che a casa e che voglia. Ma se tu hai un gruppo di preghiera di riferimento, ti accorgi che i problemi tuoi sono anche quelli degli altri. E quindi, come dice il proverbio, mal comune mezzo gaudio. Allora, io con la mia preghiera sostengo gli altri sostengono me. Io prego per tutti voi pregate per me, sapete quanto quanta preghiera, quanta grazia ricevo? Un'infinita. E allora, ecco, fate già parte di qualche cammino spirituale, di qualche gruppo, continuate con quello, per l'amor di Dio. Non avete nessun gruppo di preghiera o di spiritualità di riferimento? Beh, fate in modo di cercarli se ci sono nelle vostre zone vicino a voi. Non solo, ma potete anche aprire un gruppo di preghiera nuovo, con mia laurea per fare un gruppo di preghiera, ma fare insieme un gruppo di persone che prega insieme una volta a settimana, come con il mio statuto o chissà cosa. Ecco, ma sono molto importanti. Anche perché la Madonna ci richiede, per un altro motivo altrettanto importante, perché in questi gruppi la Madonna oggi vede un mezzo potente per la realizzazione del suo piano di salvezza per questi nostri tempi. Perché? Perché in ogni gruppo di preghiera la Madonna rivede il Cenacolo di Gerusalemme. Che cosa è successo nel Cenacolo di Gerusalemme dopo l'ascensione di Gesù? È successo che gli apostoli e i discepoli si ritrovavano uniti e concordi nella preghiera con Maria, la madre del Signore, in attesa di che cosa? Della Pentecoste, della discesa abbondante dello Spirito Santo. Allora oggi la Madonna chiede i suoi cenacoli di preghiera, dove i discepoli e gli apostoli siamo noi, perché oggi siamo noi battezzati e cresimati, che si trovino insieme con Maria, la madre di Gesù, in attesa di che cosa? Di una novella Pentecoste, di una nuova Pentecoste. Perché la Madonna nei suoi messaggi non sta annunciando la fine del mondo come qualcuno pensa che non abbia più niente di quello che dice la Madonna. La Madonna sta annunciando, sì, sta annunciando la fine di un mondo, questo è vero, la fine di un mondo che guarda caso è il nostro. Questo mondo nostro finisce perché ha scelto di andare contro i comandamenti, contro le beatitudini, perché vedete se c'è un doso da siare, se tutta sua dell'ottavo piano, succede di tutto oggi, no? Succede di tutto. Ecco, questo mondo finisce, ma non nel senso apocalittico del termine, nel senso che questo mondo subirà una purificazione, ecco, un passaggio, diciamo così, anche di sofferenza, di prova, questo sì, ma non per la fine, ma perché attraverso questo l'uomo si convertirà e darà luce a questa nuova, cioè richiamerà questa nuova Pentecoste. Allora il trionfo del cuore immacolato di Maria corrisponde e corrisponderà con una nuova abbondante discesa dello Spirito Santo, con il ritorno di Gesù nei cuori delle persone e con l'inizio di un tempo di pace e giustizia, qui potrei citare i messaggi suoi, l'inizio di un tempo di pace e giustizia come mai conosciuto prima. Volete un mondo migliore di questo voi? Se non per noi, almeno per i nostri figli, per quelli che verranno dopo di noi, che avrebbero anche diritto a un mondo migliore di questo. Però scusatemi, perché se pensate che venga il mondo migliore mentre io sto seduto a grattarmi la pancia, non vedrò mai niente di nuovo. Il mondo migliore verrà se collaboreremo con la Madonna a farlo migliore il mondo. Perché diceva lei un giorno, verrà sì il trionfo del mio cuore immacolato, ma verrà per mezzo di voi. Non possiamo pensare che sarà come davanti alla televisione, tanto fa tutto la Madonna. Vero niente, la Madonna opera attraverso di noi. Infatti nel secondo incontro ho sottolineato, voglio lavorare con le vostre mani, voglio parlare con la vostra lingua, voglio amare con il vostro cuore. Allora sì, possiamo sperare con l'aiuto della grazia in un mondo migliore. Allora partecipare al gruppo di preghiera, la nostra preghiera quotidiana, cercare di testimoniare la nostra fede negli ambienti dove viviamo per quanto possibile, soprattutto con la vita, è aiutare la Madonna al trionfo del suo cuore immacolato, è aiutare la Madonna a invocare, intercedere per questa nuova Pentecoste che lei ha promesso, e lei non fa promesse elettorali, come sempre dico, e per questo inizio di un tempo di pace e giustizia come mai conosciuto. Ecco allora l'anima mariana ed eucaristica. Vive questa profonda devozione alla Madonna, questo sì, ma questo la porta a vivere l'Eucaristia nel senso che offre se stessa quotidianamente a Dio per la salvezza del mondo e fa comunione con tutti i fratelli della Chiesa e del gruppo di preghiera per invocare questa nuova Pentecoste. Prima di lasciarvi stasera mi permetto di abusare del vostro tempo, perché devo fare anche un appendice alla catechesi che ho appena fatto. E questa appendice che farò, che faccio sempre alla quarta catechesi, mi permetterà di fare anche una dichiarazione che va un po' controcorrente, ve lo dico subito, però cerchiamo di spiegare, poi ognuno farà quello che ritiene più opportuno. Allora, io all'inizio di questa catechesi, se vi ricordate, vi ho parlato del segno della chiesetta di San Martino, cioè il bambino Gesù che era vivo, se era santissimo, se no era inanimato, come segno della presenza viva di Cristo nell'Eucaristia. Penso però che sappiate tutti che in Europa e soprattutto in Italia ci sono parecchi miracoli eucaristici anche riconosciuti dalla Chiesa. E il miracolo eucaristico più famoso di tutti è niente meno che il miracolo di Lanciano. Non so se avete mai sentito parlare del miracolo eucaristico di Lanciano. Lanciano si trova in provincia di Chieti, a 200 km da Roma, verso la riviera Adriatica, verso Pescara. Che cosa è successo a Lanciano? È successo che un sacerdote, un monaco basiliano dell'ordine cioè di San Basilio, non credeva molto che quando lui consacrava il pane e il vino, quel pane e quel vino diventarono il corpo e il sangue di Cristo. Non ci credeva neanche, aveva serissimi dubbi su questa verità. Un giorno andò a celebrare la messa nella basilica, dove oggi si tiene il miracolo, e dopo la consacrazione del pane e del vino, dopo le sacre formule, perché sapete che la consacrazione del pane e del vino avviene quando il prete dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quel momento avviene la trasformazione, perché queste parole non sono del prete, sono del Signore, prestate al prete, ma è che il Signore che trasforma pane e vino nel corpo e sangue suo. Ecco, lui non ci credeva, però durante quella messa, dopo la consacrazione, d'incanto vide l'ostia che si tramutò in un pezzo di carne. E il vino, allora si dava vino rosso perché ricorda di più il colore del sangue, si raggrumò in cinque grumi, cinque palline le chiamo per comunità. Chi va a Lanciano trova ancora oggi sopra l'altare maggiore lo stensorio che contiene quell'ostia diventata carne e sotto in un calice di cristallo ci sono quelle cinque palline rosse che sono ripensate da 1200 anni in uno stato di conservazione perfetto. 1200 anni, perché il miracolo è avvenuto nell'800 dopo Cristo. Sapete che cosa vuol dire conservazione perfetta? Vuol dire che se io analizzassi oggi, 1° maggio 2016, quella carne, quel sangue, troverei che la carne fresca e il sangue fresco, come se il miracolo fosse avvenuto da poco. E questo da 1200 anni. La scienza del... vabbè, potete passarmi i dubbi subito, immediatamente, la Chiesa non ci mise neanche tanto ad approvare il miracolo prettamente evidente, ma la scienza del 2000 ha voluto fare le analisi del caso. Hanno fatto parecchie rilevazioni, hanno preso un pezzettino dell'ostia diventata carne e hanno scoperto che si tratta di una fettina leggera, perché l'ostia è molto fine, no? Una fettina leggera, quella carne, è una fettina leggera del muscolo, del miocardio, cioè del cuore, di un uomo di circa 30 anni. Pensate voi che cos'è l'Eucaristia quando noi la riceviamo, è quel sacro cuore di Cristo. Però non da intendere come muscolo cardiaco, cuore cosa vuol dire? Il centro della persona, tutto il suo amore per noi. Hanno analizzato il sangue, le 5 palline rosse, hanno trovato che si tratta di vero sangue umano, maschile, gruppo sanguigno, hanno trovato tutta la composizione, per curiosità il nostro Signore aveva un gruppo sanguigno AB positivo, AB RH positivo. Se qualcuno di voi ha AB positivo, è più vicino al Signore degli altri, insomma, ecco che ha sempre sangue di Cristo, ecco, magari bastasse questo per essere vicini al Signore. Tra l'altro, vi faccio un intervento, una piccola domandina. Secondo voi, che gruppo sanguigno aveva la Madonna se Gesù aveva AB positivo? Qualcuno dice uguale, ma non l'avete detto, perché ad esempio non è il gruppo sanguigno di mia madre. E in realtà la risposta non è uguale, è identico. Perché? Perché Gesù, carne e sangue, li ha presi solo dalla madre. Perché la Madonna ha concepito per opera dello Spirito Santo più che per il tramite d'uomo. E siccome lo Spirito Santo non ha DNA, non ha gruppo sanguigno, non ha niente, è chiaro che Gesù carne e sangue li ha presi solo e unicamente dalla madre, quindi non possono che essere uguali. Tanto è vero che Giovanni Paolo II, in una catechesi relativa al Corpus Domini del 1983 anni fa, pensate, dice: quando noi riceviamo la comunione, in fondo riceviamo una traccia anche di Maria, riceviamo un po' del suo profumo nell'Eucaristia. Perché quella carne e quel sangue che si fanno presenti sull'altare, il Signore li ha presi unicamente dalla madre. Ecco, un piccolo gioiello, diciamo, piccola perla, ecco, per aumentare magari se possibile anche la nostra devozione mariana e di Eucaristia. Comunque hanno analizzato il sangue, eccetera, eccetera, e da una rilevazione è emerso un particolare molto strano. Hanno pesato una pallina delle 5 e quella pallina pesava 16 grammi. Ogni singola pallina pesata singolarmente pesava 16 grammi, ma quando le hanno pesate tutte e 5 insieme, il peso era ancora 16 grammi. Com'è possibile? Perché la matematica non è un'opinione, e siccome 16 per 5 fa 80, almeno in casa mia, non so in casa vostra, però la matematica è più o meno è quella, allora è chiaro che c'è qualcosa che non si può spiegare. Infatti la scienza non può spiegare come mai è successo questo, ma la fede e la teologia sì che possono spiegare. E la spiegazione è molto semplice: se uno, la pallina, pesa come tutto e tutto pesa come uno, vuol dire che quando sull'altare il sacerdote spezza l'ostia, non è che divide Gesù a metà, metà Gesù di qua e metà Gesù di qua, ma Gesù è tutto qua e Gesù è tutto qua, sì o no? Che voi siete d'accordo su questo o no? Bene, vi faccio una domanda: se io prendo l'ostia consacrata e ipoteticamente la frantumassi in 100 pezzi, che succede? Che in ogni pezzo, in ogni centesimo, c'è Gesù tutto intero, sì o no? È così. È una dimostrazione che discende anche dal miracolo, ma non ci vorrebbe neanche il miracolo per dire che è così. Ecco perché la Chiesa è intervenuta più volte durante la sua storia con dei documenti ufficiali per la tutela e per un problema su cui oggi si ride un po' perfettamente, purtroppo, anche da chi non dovrebbe ridere. Ed è intervenuta più volte con dei documenti ufficiali per la tutela del frammento eucaristico. Concilio di Firenze, 1428. Finché un frammento, dice il Concilio, è umanamente visibile, quel frammento o va assunto, cioè che lo devo comunicare, o va depositato in tabernacolo. In nessun caso può essere buttato via. C'è il corpo di Cristo, per quanto piccolo esso sia, ma una volta consacrato, c'è il corpo di Cristo tutto intero. Tanto è vero che San Tommaso d'Aquino, che non era un cretino, dice una cosa molto importante: bastava una goccia del sangue di Cristo ed era un battesimo per il mondo intero.
Se dunque una goccia del sangue di Cristo era battesimo per il mondo intero, quel frammento lì può o non può salvare un'anima? Certo che può, perché è un malato terminale, infatti, che non può più deglutire. Che cosa si fa? Gli si dà tanto così come il viatico, oppure si scioglie un po' in acqua e si assume con l'acqua, ma tanto così è sufficiente per dire ha ricevuto il Signore. Nel 1989 la Conferenza Episcopale Italiana, accodandosi alle conferenze episcopali europee, permette, attenti perché qua ci sarebbe da fare un'interpretazione profonda delle parole, non propone e nemmeno impone, permette che si possa ricevere la